Maracanà,
eccola qua!
Come sempre, Marco Piccheri, Cinzia Sant'Angeli nel pomeriggio di TMV Radio Maracanà e salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo, come sempre, e li ringraziamo. Allora, andiamo a presentare gli ospiti perché poi abbiamo subito una curiosità da chiedere dal punto di vista tecnico ad una persona che ne sa molto più di noi, così ci facciamo spiegare
sì,
un po'.
E vado anche a ripescare quel messaggio di
quel messaggio, brava, sì, di un ascoltatore che ha fatto una domanda molto tecnica a cui non siamo in grado di rispondere, dai. Allora,
diamo il benvenuto e lo ringraziamo anche, Massimo Brambati. Grazie Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Poi c'è un ringraziamento particolare, Massimo, che ti facciamo dopo.
Sì.
Su una cosa, dopo, però dai. Va bene,
okay. Perfetto.
Vai.
Mi riferivo a quello.
Dai.
Diamo il benvenuto anche a Stefano Discreti. Ciao Stefano,
ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato.
E diamo il benvenuto a Marco Bellinazzo, il Sole 24 Ore. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito. Parto subito con te perché non ti voglio trattenere oltre modo, però intanto sta parlando ancora il presidente Agnelli, naturalmente ha parlato anche Arriva Bene, Pavel Nedved, Cherubini, tutti hanno detto delle cose differenti in base a quello un po' che loro, che è la loro competenza. Chiedo però questo aumento di capitale di 400 milioni ha ribadito ancora una volta il presidente un effetto della pandemia, quindi di quello che è successo. Ecco, come li dobbiamo inquadrare? Anche perché dopo Marco, lo Cherubini è quello che si occupa di mercato, ha detto chiaramente siamo già una squadra competitiva, non è detto che faremo investimenti, non faremo un mercato attivo, ma soltanto eventualmente delle occasioni, se capiteranno o meno, però già abbiamo una squadra competitiva. Ecco, allora come dobbiamo inquadrare questo aumento di capitale in riferimento anche a quello che poi è il mercato?
Guarda, chiaramente l'impatto della pandemia c'è stato, sono tantissimi i club, soprattutto di vertice, che stanno lavorando da questo punto di vista per mettersi in sicurezza, e la Juventus per sua fortuna ha un investitore in proprietario importante come la Exor, che garantirà oltre due terzi, insomma, di questi 400 milioni che in autunno appunto serviranno a sostenere quello che è il piano di sviluppo del club, alla luce però del fatto che la pandemia costerà alla Juventus quasi 320 milioni tra effetti indiretti e diretti, comunque con minore entrate, e questo in una fase in cui con l'operazione Ronaldo la Juventus stava appunto facendo anche altri tipi di investimenti, in particolare sull'organico, che ovviamente sono pesati laddove sono venuti a mancare appunto tutti questi introiti. Chiaramente l'idea dei tifosi è quello che, insomma, avendo 400 milioni potenzialmente in cassa la Juventus, insomma, possa spendere e espandere. Non è così, perché appunto bisogna, diciamo, l'aumento di capitale va a rinforzare il patrimonio, altra cosa invece è il conto economico, cioè quello che entra e esce ogni anno, e da questo punto di vista la Juventus, diciamo, quest'anno appunto ha già perso 100 milioni nel 2020, era 1113 con la semestrale, insomma deve rimettere a posto i conti anche nell'equilibrio tra entrate e uscite da questo punto di vista, quindi è logico che Cherubini dica appunto non faremo mercato attivo, staremo attenti all'equilibrio dei conti e quindi a quello che è il livello del monte ingaggi, degli ammortamenti rispetto ai ricavi, e di conseguenza si faranno operazioni autofinanziate. Il tutto, e chiudo, ruota chiaramente intorno a CR7,
che rimane che hanno ribadito che rimane al 100%,
sì.
Non ci
dice,
sono
poi
segnali,
il futuro non lo possiamo prevedere, però al momento è così.
CR7 insomma costa alla Juve, ricordiamolo, circa 90 milioni tra sì, l'ammortamento del cartellino, il costo dell'ingaggio appunto e le tasse. Chiaramente è un asset importante da spostare, e chiaramente se non ci sono offerte resta alla Juve, avendo ancora un anno di contratto, con tutto quel che ne consegue anche in termini di blocco di fatto delle possibilità della Juve di fare nuovi investimenti, perché quei 90 milioni sono un'ipoteca su qualsiasi tipo di ulteriori possibilità in una fase, diciamo, recessiva post pandemia come quella che stiamo vivendo.
Ma Marco, scusami, per capire meglio, perché poi andiamo su quello che è la praticità che chiedono anche i tifosi. Questo aumento di capitale che servirà a ripianare pure una delle situazioni, questo deficit che si è creato, può portare ad operazioni in entrate di che tipo, cioè di che valore? Un'operazione alla Locatelli, ad esempio, può essere fatta?
Ma questo sicuramente sì, perché appunto non si tratta, diciamo, di un'operazione particolarmente pesante dal punto di vista dell'ingaggio o dell'ammortamento, insomma non parliamo di operazioni che vanno sopra i 50 milioni o di ingaggi che vanno sopra i 5-6 milioni. Quindi in quest'ottica la Juve sicuramente si può permettere questo tipo di operazione, non più, diciamo, non operazioni in aggiunta a quella di Locatelli, posto appunto che abbia quelle dimensioni economiche che abbiamo letto, a meno che appunto non ci siano altrettanti, diciamo, altrettanti risparmi, ecco, cessioni o risparmi in termini anche di ingaggio, magari attraverso dei prestiti di giocatori. Quindi è importante che alla fine del calciomercato l'insieme delle eventuali plusvalenze o l'insieme degli stipendi messi a bilancio ulteriori alla fine faccia zero con i risparmi sugli stipendi o appunto con eventuali cessioni. Quindi è un'operazione di calciomercato che dovrebbe essere fatte con il bilancino, prima ancora con le scelte tecniche. Le tecniche magari vengono in secondo piano una volta fatte determinate operazioni prioritarie.
Quindi mi sembra di capire, bisogna fare di necessità virtù, cioè questo è un po' il concetto. Tu hai già una squadra competitiva, se riusciamo a fare un'operazione alla Locatelli, ok, poi tutto ruota intorno a Cristiano Ronaldo. Se esce lui, allora lì si può...
Guarda, se esce Cristiano Ronaldo si liberano in termini di costi 90 milioni, okay. Che significa poter prendere anche 2-3 giocatori.
Ok, chiarissimo.
Senti, non esce.
No, sei chiarissimo.
Sei vincolato.
Sentiamo anche che ne pensano sia Brambati che Stefano Discreti. Massimo.
No, ha fatto una descrizione, secondo me, molto precisa. Il nostro amico di Sole 24 Ore. Io poi sono appassionatissimo di finanza, quindi so che Exor è la cassaforte di famiglia. Che comprende CNH, Stellantis, Ferrari, credo. Quindi sostanzialmente la Juventus può sicuramente andare in affanno, però come giustamente ha detto il nostro amico di Sole 24 Ore, c'è sempre dietro questa forza impressionante che è Exor. Peraltro oggi vedevo che guadagnava anche un po' in borsa, l'ho vista abbastanza bene. E quindi io credo che ha ragione lui, tutto ruota intorno a Ronaldo e tutto ruota intorno a questi 400 milioni che servono soprattutto per sanare una situazione che ha sicuramente messo in difficoltà non solo la Juventus ma tantissime altre società. La differenza tra l'Inter e la Juventus secondo me è sostanziale, mentre la Juventus ha dietro una famiglia altri magari hanno sicuramente una famiglia di cui però noi non conosciamo realmente le possibilità, la voglia e tutto un insieme di circostanze che portano dei punti di domanda sulla Juventus. Io onestamente è stata una di quelle squadre e società che non ho mai avuto dubbi sul fatto che poi la famiglia avrebbe provveduto a intervenire dal punto di vista economico. Però devo dire che la spiegazione che ha fatto è veramente
è chiarissima,
puntuale, chiarissima.
Infatti lo ringrazio Marco Bellinazzo come sempre, però Cinzia, c'è una questione, dice se va via Ronaldo, come spiegava anche,
si può...
possono entrare fino a 3 giocatori. La domanda è, Discreti, che faresti tu?
Uno al prezzo di 3.
Cioè voglio dire, adesso con
un po' come al supermercato.
Tre giocatori da 90 milioni, chi prendi? Scamacca, poi chi altro prendi? Cioè, ma chi prendi con 90 milioni tre giocatori?
No, dai, allora, ragazzi, Locatelli, aspetta, Locatelli te lo puoi prendere.
Locatelli lo prendi, sono 40.
Locatelli già detto, avete sentito il dietro sportivo, meno di 50, secondo lui meno di 50 non vale. Per me io a 50 milioni Locatelli non lo prendo nemmeno sotto tortura, quindi vabbè, però questo è un altro discorso.
Ho capito, dipende quanto vuoi il giocatore, però...
il discorso è un altro, secondo me. Il discorso è sempre intanto mi fa sorridere questa situazione, perché poi alla fine Allegri ritorna sulla panchina della Juventus con gli stessi calciatori, anzi addirittura ci sono dei giocatori che si sono riproposti, no?
Come tutti, Pianic, praticamente,
sì.
Quindi lui era andato via perché aveva detto questa Juve era da buttare via, da rinnovare, da rivoluzionare. Torna invece, l'accetta come sta. Questa è una cosa bellissima che mi affascina molto, nel senso, comunque torna dopo due anni disoccupato e si riprende e riaccetta pure la Juve come era in precedenza. Però questo è per far capire poi come cambia le visioni di tutti noi nel corso della vita. Detto ciò, è ovvio che Cristiano Ronaldo sposta il futuro della Juventus, però è anche vero che, ok, risparmi 90 milioni, ma chi prendi? Cioè, non è, cioè, quando uno, io sento dire che la Juventus è una buona squadra, secondo me, ma lo era anche l'anno scorso e lo era anche due anni fa. Sappiamo benissimo che infatti quest'anno il problema è stato l'aver scelto Pirlo, perché chiaramente se avessi mantenuto Sarri vincevi lo scudetto anche quest'anno. Poi vabbè, non ci sono i propri dei fatti, però... Ma non perché Pirlo non sia un allenatore valido, perché secondo me nella seconda parte della stagione ha dimostrato anche di esserlo. Ma perché comunque quando un allenatore, tu prendi una persona che aveva fatto tutt'altro mestiere nella vita, lo metti sulla panchina della Juventus o su qualsiasi altra panchina che non l'aveva mai fatto, tu sai in partenza che tu devi dare un handicap, e quella della Juventus quest'anno ha avuto l'handicap iniziale. Quindi lo scudetto l'ha perso esclusivamente per le scelte del presidente. Poi va bene, ha pagato per tutti i paratici, richiami Allegri. C'è una situazione di difficoltà? Secondo me sì, però nel momento, ecco, come giustamente faceva notare il collega Bellinazzo, cioè nel momento che c'è una proprietà importante come quella della Juventus dietro, loro hanno avuto una perdita fortissima, ma prendono i soldi dalla tasca propria, la rimettono e vanno a sanare la perdita. Questo non vuol dire, ovviamente, come alcuni tifosi hanno pensato, la Juve mette 400 milioni, possiamo comprare Mbappé e tutto il resto. No, vuol dire che prima di tutto vai a coprire le perdite degli anni precedenti. Con quello che ti rimane,
fai
la provi ovviamente ad operare, ad operare con il mercato. Però il discorso è questo, ma se ti va via Ronaldo, devi fare un colpo. Ecco, secondo me potrebbe essere forse due giocatori di valore. In quel caso va via Ronaldo, prendi Vlahovic e Locatelli. Allora due... più o meno, secondo me tre non ce la fai a prendere.
Va bene, però il concetto è quello, adesso non stare a guardare il pelo nell'uovo.
L'unico problema,
però dopo Vlahovic non è un fenomeno che ti presenti all'estero, è un giocatore di prospettiva fantastico, ma non è che dopo vai all'estero, dai, in Champions League dice ha un attacco quest'anno Vlahovic e Morata. Secondo me sulla carta è il decimo, poi dopo di presente il decimo attacco della Champions League sulla carta. Poi
Massimo, stai dicendo una cosa?
No, io sto dicendo che l'unico problema è che hai un giocatore, io non lo discuto dal punto di vista tecnico, attenzione, io non, tu lo sai, Marco,
sì. Tu CR7 non l'hai mai discusso.
Tecnico, io
io credo mai nessuno lo possa discutere tecnicamente, sennò sarebbe follia.
L'unica cosa, ed è una cosa secondo me da sottolineare, è lui che decide se andare via o no.
Sì, questo è chiaro.
Non è la Juventus che decide, no, mando via Ronaldo, no, non è così, quindi è un qualcosa di comunque straordinario questo, perché è un giocatore che decide se andare via o no, invece che la società che se ne vuole disfare o che lo vuole riconfermare.
Allora, Marco Bellinazzo, prima di salutarti, perché non ti voglio trattenere oltre modo, c'è un audio, mi sembra, di un ascoltatore che forse si riferiva ad una situazione più tecnica, glielo proponiamo a Marco, magari così risponde. E c'era quella domanda,
sì,
Cinzia, la recuperiamo? Ok, dai.
Cari ragazzi, buon pomeriggio innanzitutto. Posso dire la mia, che non sono d'accordo, anche se sono juventino, del fatto che a piacimento un'azienda, con tutto il debito che ha, ci sia la famiglia che investa i 400 e ripiani la situazione. È bellissimo, i soldi sono loro, però concettualmente, sportivamente, rispetto appunto ad altre società che hanno dei debiti e che sono costrette a vendere dei giocatori, si faccia questo. Secondo me si dovrà arrivare ad avere un fair play veramente a norma e stabilito. Grazie, che ne pensate? Sto sbagliando?
No, figurati, la tua riflessione la rigiro a Marco Bellinazzo e poi c'è l'osservazione di Cinzia, così salutiamo Marco e continuiamo con Brambati e Discreti. Marco.
Beh, guarda, allora gli aventi di capitale vanno sul patrimonio e se ne era discusso ai tempi quando è stato introdotto il finanziario sia Metterling che modalità Metterling, insomma alla fine ovviamente si è salvaguardato quello che è il principio della tradizione del calcio europeo, insomma, che non è la NBA dove ci sono tutte altre regole, e le proprietà quindi possono ripianare le perdite che vanno a erodere il patrimonio. Il problema finanziario dove agisce, dove cerca di livellare, di rendere equa la competizione? Sul conto economico, su quello che tu guadagni o perdi o diciamo hai come costi ogni anno, e ti dice che appunto grosso modo deve essere in parità, salvo un deficit di 30 milioni nei tre anni, questo insomma al netto della pandemia chiaramente, di tutto quello che è successo negli ultimi due anni. Quindi diciamo è lì che dovrebbe esserci il livellamento, ma non si può diciamo bloccare il fatto che una proprietà possa emettere risorse. Inter e Juventus, prima avete fatto il parallelo, diciamo che grosso modo Suning ha investito negli ultimi 4-5 anni 700 milioni, la proprietà Suning nell'Inter, e la Juve, la Exor, grosso modo la stessa cifra, ha fatto un aumento di capitale a gennaio 2020 di 300 milioni, ora ne farà uno di 400, due terzi più o meno sono a carico della Exor, gli altri degli azionisti che sono sul mercato. Quindi diciamo che questa libertà diciamo, non può essere compressa, quella di quindi ripianare le perdite attraverso aumento di capitale, chiaramente crea delle disparità, me ne rendo conto, ma appunto o sposiamo il modello della NBA in cui tutto è centralizzato, tutti sono uguali e poi si compete sul campo, ma è un modello chiuso, insomma sappiamo, tutte altre regole, e oppure dobbiamo accettare insomma che comunque ci siano delle società più ricche, delle proprietà più ricche che possono permettersi certe spese, certi rischi. Un'altra società, diciamo, se avesse fatto l'operazione di Cristiano Ronaldo senza avere la Exor alle spalle, insomma, sarebbe fallita, avrebbe portato lì in tribunale. La Juve ha provato, stava avendo dei risultati importanti il primo anno, poi è arrivata la pandemia e questo ha reso chiaramente ingestibile diciamo, il peso economico di Ronaldo, laddove i ricavi non sono arrivati non per colpa della Juve. Quindi questo è un po' il sistema, mi rendo conto insomma che possa un po' storcere il naso anche chi non è juventino, ma magari ama le regole di piena equità e di piena competizione, insomma, ma il calcio europeo anche per scelte della UEFA, al di là di quello che stavo detto sulla Superlega, purtroppo è basato sulla sperequazione e sulle differenze di forza economica. In parte anche il bello, perché poi le favole del calcio, il Davide che batte Golia, insomma, fanno parte un po', no, dell'epica del calcio che a noi piace, quindi i soldi, esatto, diciamo, servono, sono fondamentali, ma magari si può anche vincere sul campo avendo meno soldi, almeno in qualche partita.
Sì, è vero. Allora, questa di Antonio da Pesaro è una considerazione che lui ha sottolineato. Ha detto: il 37% del capitale della Juventus è in mano ai sottoscrittori di azioni quotate in borsa. Sono risparmiatori che spesso sono anche tifosi, hanno piccole quote e potrebbero non avere i soldi per sottoscrivere il nuovo aumento a distanza di due anni da quello precedente di 300 milioni. Per questo viene chiesto alla banca di sottoscrivere il capitale, che si troverebbero in mano un cospicuo numero di quote di capitale, mentre invece i piccoli di cui sopra si vedono ridotto quasi a zero il capitale investito.
Questo fa parte delle dinamiche
del gioco, questo, quando uno investe in borsa, Marco,
diciamo la Juve ha diciamo quasi il 67% della Exor, poi c'è il 10-12% che è un fondo di investimento che si chiama l'INSEE.
Marco, scusami. Altrimenti facciamo il ragionamento inverso. Io ho preso delle azioni della Juventus prima che arrivasse Ronaldo. I giorni in cui è venuta fuori la notizia, e il valore della Juventus in borsa è decuplicato momenti. Quindi lì cosa dici? Lì non hai detto niente? Lì però non hai detto niente che non c'era.
Insomma, quando investi in borsa sai quello che vai a rischiare.
Se investi in BTP.
All'epoca quando ci furono le prime quotazioni, cioè, assolutamente, quando ci furono le prime quotazioni in borsa dei club italiani, insomma, gli anni 2000, Victor Huckmar, che era un famoso tributarista ma anche presidente della Covisoc, disse una famosa frase, insomma, a proposito degli investimenti nelle azioni di società quotate, di società di calcio, che appunto dovevano essere vietati secondo lui ad orfani e vedove. Questo per far capire come, diciamo, dal suo punto di vista fossero rischiosi questi investimenti.
Tra l'altro,
di tanti altri, ma è così.
Tra l'altro, scusa, ci aggiungo questo: nel 2016, quando è entrata a gennaio in borsa Ferrari, Race era quotata a 43 euro, è arrivata a 28, oggi quota 100. 170, non so quanto, 170, 169 oggi. E Ferrari fa parte del comparto Exor. quindi
ci sta, insomma, fa parte
questo,
del gioco,
capisci, ci fa parte del gioco,
fa parte del gioco, va bene.
È chiaro, se
allora,
sei un investitore piccolino, questo è, se sei invece un investitore grande.
Io sono piccolino.
Sei piccolino, mannaggia.
Va bene, io vorrei ringraziare per noi, perché è stato con noi, ci ha spiegato delle cose tecniche, Marco Bellinazzo, il Sole 24 Ore. Grazie Marco, ti
grazie.
Lasciamo
grazie,
naturalmente
grazie
ti ringraziamo come
tutti,
sempre,
buon lavoro.
Grazie ancora. Ci sono degli audio che stanno arrivando, messaggi al 331 82 00 23. Qualcuno dice: ma non avete capito che Locatelli è già della Juventus, lo scorso anno è stato lasciato al Sassuolo per questioni di bilancio e per via di Chiesa. Va bene, vedremo, insomma, io sono convinto che Locatelli alla fine andrà alla Juventus,
sì.
Ho questa convinzione forte, poi vediamo.
Ma anche perché, Marco, scusa, sì, anche perché io credo, ieri ho sentito parlare Carnevali, diceva che c'erano,
sì,
anche altre,
sì,
squadre,
sì,
c'era,
sì,
l'altra,
sì.
Io credo che in questo caso, seppur il giocatore sia giovane, seppur il giocatore non sia ancora un top player, io mi auguro che lo diventerà per tutti, per l'Italia soprattutto, io credo che poi ci sia tanto della volontà del giocatore al trasferimento. Il giocatore cercherà di portare attraverso il suo procuratore il Sassuolo ad andare nella società dove lui vuole andare, quindi conta molto la volontà del giocatore. Anche se l'Arsenal, faccio un esempio, offre 45 milioni invece che la Juventus ne offre 40, se poi il giocatore dice: ma io all'Arsenal non ci vado,
certo,
dopo
certo,
c'è inizia una tra virgolette guerriglia, per cui guerriglia intesa come trattativa, come puntare i piedi, quindi credo che la volontà del giocatore poi alla fine sia preponderante nel trasferimento di questo calciatore.
C'è un audio su Allegri, così lo giriamo a discreti, lo prendiamo al volo al 331 82 00 13. Vai.
Buongiorno a tutti, sono Antonio da Milano. Non ho capito in che senso Allegri torna e trova la stessa Juve che ha lasciato. Cioè, la Juve di Allegri non esiste più. I vari Mandzukic, Douglas Costa, Matuidi, Pjanic, Emre Can sono tutti spariti. Cioè, Allegri torna, ma si trova una Juve completamente diversa, con un progetto completamente diverso.
Discreti.
Grazie.
Prego. Ringraziamo l'ascoltatore. Discreti, la risposta deve essere tua, perché sei tu che hai toccato questo tasto.
Quelli che non ci sono più perché hanno smesso di giocare a pallone, altrimenti se fosse stato per Allegri, Mandzukic ce l'avrebbe confermato ancora, quindi questo sicuramente. Comunque gli avrebbe rinnovato il contratto se c'era ancora. Però comunque qui è il giocatore di ossatura fondamentale, cioè Chiellini, Bonucci, comunque Quadrado, Ronaldo, Dybala, cioè ci sono tutti poi alla fine. Poi
Morata, lo stesso Morata.
No? Se poi si dice che ritorna veramente, che si è riproposto anche Pjanic, a quel punto veramente saremo molto vicini a quella Juventus, lo stesso Szczęsny in porta, quindi alla fine...
Bentancur.
Poi diciamo, ovviamente... è anche un discorso che ci sono stati e non poteva essere altrimenti in questi anni, degli inserimenti rispetto all'ultima Juve di Allegri, penso a Chiesa, Kulusevski, De Ligt.
No, più che altro la domanda da farsi è questa: trova una Juve che è vicina a quella che lui aveva chiesto dei 5 giocatori che devono essere inseriti? Vi ricordate, no, che c'era questa richiesta?
È comunque una Juve diversa.
Ecco, trova una Juve di quel livello, cioè se è una Juve vicino a quello che chiedeva Allegri all'epoca, ecco.
No, la domanda che mi viene è se un altro allenatore, un altro top allenatore avrebbe accettato di venire alla Juventus in questa stagione, no? Nel post Pirlo, dopo il quarto posto, senza avere garanzie di poter fare, di operare sul mercato, perché sappiamo benissimo quanto ai allenatori, soprattutto quelli di un certo nome, quando si spostano piace avere comunque la certezza di poter fare 2 o 3 colpi, no? Se noi pensiamo, faccio esempio, Guardiola, Klopp, ad esempio ci sono degli allenatori fantastici che però se tu non gli assicuri 2 o 3 colpi come dicono loro, non si muovono. Allegri invece torna sulla panchina della Juventus, su una panchina in cui stanno dicendo, da quello che sembra, guarda, vediamo le opportunità che ci saranno, ma la rosa va già bene così.
Esatto, ma è quello che ha detto Cherubini, ha detto questo,
quindi,
una rosa competitiva, avvalorata dal tecnico.
Un altro top allenatore l'avrebbe accettata una condizione di questo tipo?
Massimo, rispondi tu, dai.
No, allora, intanto io credo che già il ritorno di Allegri sia un plus, perché prendi, io sono d'accordo con Discreti quando dice che se fosse rimasto Sarri probabilmente la Juventus avrebbe vinto lo scudetto, o comunque avrebbe sicuramente lottato sicuro,
perché la Juventus di Pirlo non ha mai lottato per lo scudetto in tutto l'anno, non è mai stata vicino a dire là, se vince quella partita va prima, mai, in tutta la stagione. Sono stati fatti degli errori in tutta la stagione, ok? Sparsi, poi vabbè, è andata bene la finale di Coppa Italia, è andata bene la finale di Supercoppa Italiana. Io credo che sia seduto sulla panchina un allenatore che io ho sempre detto per tutta la stagione, purtroppo non era ancora un allenatore, forse magari lo è un po' di più ora perché ha accumulato esperienza, ma in questa esperienza che ha accumulato ci ha rimesso la Juve. Io credo che sia un plus per la Juventus aver riportato a casa un top allenatore, è un plus. Poi che le condizioni siano cambiate, ma non dobbiamo dimenticarci che c'è stato di mezzo il Covid, c'è stato di mezzo una pandemia, c'è stato di mezzo qualcosa che non solo nel calcio ma nella nostra vita non l'abbiamo mai vista, non l'abbiamo mai vissuta. Sicuramente gli aspetti economici sono mutati, sono cambiati, quindi io penso che Allegri determinerà anche le linee guida di mercato sposando tantissimo quello che è il piano economico della società, e credo che un allenatore non debba sedersi su una panchina e basta, ma non debba neanche sedersi sulla panchina e chiedere questo, quello e quello e quell'altro, e fare, diciamo così, il scappetto. Io credo che Allegri sia una persona molto intelligente, molto equilibrata, abbia capito che cos'è la Juventus, quindi determinerà delle linee guida di mercato affinché si faccia una Juventus funzionale al suo gioco e funzionale al suo credo.
Va bene, va bene. Vi devo fermare. Stefano Discreti, per il momento grazie. Poi ci risentiamo in un altro momento.
Grazie. Volevo chiudere con una piccola battuta, però
vai.
Perché Massimo ha detto funzionale al suo gioco. Io ancora dopo 5 anni di Allegri
non l'hai capito.
Non ti è bastato Pirlo.
No, sono d'accordo. Il mio problema di parte
nonostante 5 anni di Allegri, 5 scudetti consecutivi, 2
si lamentano, ancora, ma guarda che
ancora si
pazzesco.
Va bene.
Però dico, il più grande richiesto è non aver avuto il secondo anno di Sarri. Per quello che mi riguarda,
però io proprio vedere. In 30 secondi dovete essere velocissimi e devo andare in pausa. Cherubini ha detto è una squadra competitiva. Okay.
No, ma quello sicuro.
Aspetta, competitiva però per il campionato e non per la Champions.
Ah, vabbè, quello sì. Non lo so, quando è Cristiano Ronaldo, secondo me, comunque sia dei validi giovani come Chiesa, Bonucci,
la tieni anche per la Champions. Tu la metti anche per la Champions. Vabbè, no, era questa, era una domanda. Bene, okay.
In una potenziale griglia parte all'ottavo posto, però.
Ottavo posto.
In una
quindi
potenziale griglia c'è. Anche Chelsea l'anno scorso.
È vero. Massimo,
quindi,
sei d'accordo?
Guardate che il secondo anno di Allegri alla Juve, dove partì malissimo, dove era quattordicesima la Juve, okay, che pure io dissi non arriva tra le prime quattro e poi vinse lo scudetto, tutti dicevano che squadra hanno fatto, è arrivato Manzu che c'è finito, Dybala una pizza, questo e quell'altro, e poi ha fatto quella rincorsa spettacolare e arrivò a vincere lo scudetto con tutti che scommettevano, io sottoscritto pure,
va bene,
che non sarebbe arrivata tra le prime quattro, quindi bene. Io ci andrei cauto,
è l'allenatore importante. Vi devo fermare, grazie a Stefano Discreti.
Massimo, grazie a voi, a presto.
Massimo, ciao, rimani ciao. Con me perché cambiamo argomento, vogliamo andare a parlare un po' di Inter dopo, adesso ci fermiamo, break.